Il terzo anello. Castelli in aria.
Buonasera. Il tema di oggi è sincerità attiva e passiva. Ovvero anche possessività e gelosia sono cose diverse. Prima svolgeremo questo tema più generale, sincerità attiva e passiva, e poi il secondo. Certamente la sincerità è un valore che viene da tutti portato molto in alto. Tutti chiedono agli altri sincerità. Tutti aborriscono la non sincerità. Ecco, forse la risposta più comune che otterremmo dall'uomo della strada, se andassimo in giro a chiedere che cosa non sopporti negli altri, che cosa veramente non puoi accettare in una persona, forse la risposta più frequente sarebbe l'ipocrisia. Ecco, se c'è una cosa che è veramente in ribasso, se c'è un bersaglio dell'odio convenzionale generalizzato di tutti, è la cosiddetta ipocrisia. Parola bruttissima, tra l'altro è effettivamente un comportamento molto diffuso, l'ipocrisia è diventata forse ancora più diffusa di prima, forse no, ma certamente ce ne rendiamo molto conto. Allora, la sincerità è un valore, però io credo che abbiamo quasi tutti, e comunque pratichiamo e imponiamo in qualche modo agli altri, un concetto di sincerità che, guarda caso, non è molto onesto. Ovvero, l'idea che ci facciamo di sincerità forse è un'idea un po' ipocrita. Dunque la sincerità come valore da perseguire, come cosa da cercare di ottenere. E allora può essere utile domandarsi quali comportamenti generano la sincerità. Direttamente, in prima battuta, è sincerità il non mentire, il non dire cose false, e anche il non tacere cose rilevanti. Quindi si può mentire sia per menzione che, diciamo così, per omissione di menzione. Chi ci dice il falso non è sincero e chi ci nasconde qualche cosa che a noi interesserebbe non è sincero. Ma prima di questo, a causare questo, sono i comportamenti da nascondere. Cioè, si finisce per mentire se si ha qualche cosa da nascondere, cioè se si è agito o si agisce in un modo da nascondere. Se si fanno cose che non si possono poi dire. Ad esempio, se io copio il compito in classe dal mio vicino, naturalmente poi mento alla professoressa, alla maestra, fingendo che sia il mio, ma è perché ho copiato il compito. Se non copiavo il compito, non avevo bisogno di mentire. Se io rubo, in tanti modi, poi naturalmente devo nasconderlo, quindi devo mentire, per esempio dire che quella cosa è mia, mentre invece quella cosa era di un altro. Oppure non rispettare gli impegni. Se uno gli ha dato la parola che faceva una cosa e poi non la fa, deve cominciare a dire: ah, ma ho dovuto, mi è successo questo. Insomma, per coprire una propria inadempienza, una propria inadeguatezza, siamo portati a mentire. In generale, si mente anche semplicemente per presentarsi diversi da come si è, per piacere di più. Certo, se io non ho fatto una cosa per un amico che gli avevo promesso, in realtà perché non mi andava, già lì mento dicendo ho avuto l'influenza, perché voglio continuare a piacergli anche se non mi sono comportato bene nei suoi confronti. E qualche volta, senza aver fatto niente di male, ci si finge ricchi mentre si è più poveri, perché così la gente ci ammirerà di più. Ci si finge competenti per essere assunti a fare un lavoro, mentre invece magari non si era competenti e sarebbe stato giusto essere scartati. Nella vita affettiva continuamente si cerca di presentarsi migliori di quello che si è per essere accettati, per essere desiderati. Quindi certamente la non sincerità nasce dal essere diversi da come sarebbe conveniente essere. Però questa è quella che chiamerei la sincerità o non sincerità attive, cioè l'essere sincero o il non essere sincero. C'è anche la sincerità o la non sincerità passiva, di cui si parla poco, e che sono quei comportamenti che favoriscono o sfavoriscono la sincerità altrui. Cioè, a generare insincerità non è soltanto chi fa la cosa sbagliata, ma anche chi non accetterà dall'altro una certa verità. Ecco, e genera sincerità in modo passivo colui che accetta qualunque versione dell'altro, che non giudica, che non punisce l'altro, che non lo sanziona, non gliela fa pagare se l'altro è diverso. Spesso quelli che si lamentano della ipocrisia degli altri sono persone che non lasciano vivere gli altri, che le giudicano molto, che le puniscono con qualche comportamento, anche solo di disapprovazione, se gli altri sono diversi da come loro vorrebbero. Ecco, a queste persone non si può dire la verità, perché queste persone la verità te la fanno pagare. Quindi c'è la sincerità passiva, che è lasciare che l'altro ti dica qualsiasi cosa senza fargliela pagare. E c'è la comportamento passivo che genera insincerità, che obbliga gli altri a mentire, che consiste nel far pagare agli altri la verità, nel sanzionarli perché manifestano la verità. Direi che la sincerità molto spesso è molto più nelle orecchie che nella bocca. Se io sono un tipo a cui si può dire qualsiasi cosa, l'altro, non importa cosa ha fatto, me lo dirà e sarà sincero. Quindi non è importante, mentre invece se io sono un tipo che gliela fa pagare, anche se lui ha fatto cose di nessun conto, tenderà a mentirmi per non incorrere nelle sanzioni, nelle punizioni che io gli darò. Quindi non è importante solo essere sinceri. Se si vuole che trionfi la sincerità, non importa solo essere sinceri attivamente, ma anche passivamente, cioè, se mi si passi il termine molto brutto, sincerogeni, generatori di sincerità, come si dice ansiogeno, generatore di ansia, o brutto, cancerogeno, generatore di una brutta malattia. Quindi nasce più sincerità se c'è più disponibilità ad accettare l'altro com'è. E allora chi si lamenta che c'è molta ipocrisia dovrebbe stare attento, perché l'ipocrisia non nasce solo dall'atteggiamento di chi mente, nasce anche molto dall'atteggiamento di chi non lascia che gli si dica la verità senza causare dissapore. Dicevamo che oltre alla sincerità attiva, cioè il dire il vero, c'è quella che chiamerei sincerità passiva, e cioè il rendere possibile la sincerità degli altri attraverso il lasciare che gli altri siano come vogliono essere, come possono essere, senza essere noi a punirli, a renderglielo difficile, a renderglielo intollerabile. Ora, questo si innesta su un fatto interessante, e cioè che non è oggettivo, non è tanto facile stabilire una volta per tutto cosa sia giusto e cosa sia sbagliato nei comportamenti umani. Se cioè ci fosse la lista completa e indiscussa dei comportamenti giusti e la lista completa e indiscussa dei comportamenti sbagliati, il mio essere uno che perdona tutto oppure uno che punisce tutto e colpevolizza per tutto non avrebbe nessuna importanza, perché semplicemente l'altro mentirebbe a me quando ha fatto qualcosa che appartiene alla lista delle cose sbagliate e mi direbbe la verità quando ha fatto qualcosa che appartiene alla lista delle cose giuste. Invece le cose giuste e quelle sbagliate sono in gran parte soggettive, e quindi l'altro mi mente o mi dice la verità non a seconda di un valore oggettivo, ma a seconda di cosa io, orecchio che lo ascolta o comunque persona che lo conosce, sono disposto ad accettare o no, a trovare giusto o a trovare sbagliato. Molti comportamenti che non fanno male a nessuno e che quindi è tutto da dimostrare che siano sbagliati, sono spesso sanzionati socialmente, cioè sono oggetto di disapprovazione, maldicenza e anche a volte proprio di punizione, nel senso che persone che fanno cose che in realtà non fanno male a nessuno si approfitta di queste cose socialmente per estrometterli da situazioni, per emarginarle, per ridurre la stima di cui godono, eccetera, eccetera. Un tipico esempio, diciamo, di morale controversa è quello, tutta la morale sessuale. Resta da dimostrare che il fare sesso con persone fuori da certe regole sia male. Molte persone e molte agenzie di pensiero propugnano l'idea che il sesso sia accettabile in certe circostanze e non in altre, come se, diciamo, fosse male a meno che intervengano delle circostanze che lo redimono. E allora cosa succede? Che la gente mente parecchio sulla sua vita sessuale perché ci sono disapprovazioni da parte degli altri, e però allora la gente mente o non mente a seconda delle orecchie con cui parla, a seconda delle persone a cui si propone. Con la vecchia zia tradizionalista tutte le ragazze si fingono vergini, con le amiche no. Allora con la zia le ragazze sono ipocrite e con le amiche no, ma la colpa è delle ragazze o è della zia a cui non si può dire la verità? Questo è il punto. Spesso la morale nasce dal desiderio che gli altri non siano diversi da noi, perché se gli altri sono diversi da noi ci dimostrano che noi magari non viviamo la migliore delle vite possibili. La persona che è sessualmente repressiva vuole che gli altri, è repressa, vuole che gli altri abbiano poca vita sessuale, perché altrimenti se loro hanno una felice vita sessuale lei corre il rischio di vedere che la sua astinenza è inutile. Allora vuole che tutti quanti si astengano in modo tale che la sua astinenza le sembri, possa continuare a sembrarle utile. Ecco, questo tipo di atteggiamento, per carità, io la penso così, poi altri possono pensarla diversamente, ma ci serve come esempio. Quando c'è qualche cosa che alcuni ritengono accettabile e giusto moralmente e altri ritengono inaccettabile e ingiusto moralmente, e il caso del sesso è tipico, si vede molto bene che la sincerità è molto più nelle orecchie che nella bocca, perché la stessa persona è sincera o è ipocrita sui suoi comportamenti a seconda di chi è il bersaglio della sua comunicazione. Sinceri con le amiche, insinceri con la vecchia zia. Ci sono intere ideologie che hanno creato sensi di colpa e sanzioni sociali, contribuendo a un'immensa diffusione dell'ipocrisia. Devo dire, mezza letteratura inglese, specialmente quella dell'Ottocento comunque, e anche del primo Novecento, si occupa praticamente solo di questo. Cioè, la società crea dei modelli, li crea in maniera abbastanza arbitraria. Le persone non vi si conformano pienamente e quindi devono fingere in continuazione, perché non verrà ricevuto senza punirli il fatto che loro siano sinceri. E allora conviene essere insinceri, ma decisamente non è perché la persona è incline all'insincerità, è perché la persona sa di non potersela permettere, visto che c'è un atteggiamento non sincerogeno, cioè un atteggiamento che non è sincerità passiva, cioè non è disposto ad accettare la sincerità degli altri, da parte di chi lo giudicherà. Veniamo a fare l'esempio più tipico, uno degli esempi più tipici di ipocrisia e di menzogna, e cioè il tradimento. Già solo la parola tradimento può significare, di per sé, per come per la storia della parola, può significare qualunque tipo di tradimento della fiducia, qualunque tipo di bugia che inganna con la fiducia dell'altro, qualunque tipo di inganno. Ma quando parliamo di tradimento, a tutti viene in mente, non per caso, il tradimento per antonomasia, che è l'infedeltà nella coppia. Un tempo esisteva, era riconosciuta l'esistenza solo della coppia sposata, quindi il tradimento era l'infedeltà nel matrimonio. Oggi ci sono coppie anche abbastanza stabili, che non sono affatto sposate, nelle quali è possibile pensare al tradimento. Il tradimento in che cosa consiste? Noi chiamiamo tradimento di solito il fatto che qualcuno abbia delle relazioni di tipo sentimentale e fisico con qualcun altro che non è il suo partner ufficiale, che non è l'altro elemento della coppia ufficiale a cui lui appartiene. Allora proviamo a entrare un pochino dentro questo fenomeno generatore di ipocrisia per eccellenza che è il tradimento. Allora, quando uno tradisce deve mentire, deve coprire le sue azioni, deve coprire anche i suoi sentimenti. Veramente diventa molto ipocrita perché è falso in buona parte delle cose che manifesta all'altro, e quindi dà una scusa dicendo che va al cinema con le amiche e invece no, va a giocare a calcetto con gli amici e invece no, un oggetto finge di averlo ricevuto in regalo da una persona, invece l'ha ricevuto da un'altra, e così via. Ma in che cosa consiste l'ipocrisia? Certamente non nel fatto di andare con un'altra persona. Cioè, quella non è ipocrisia, quella è un'azione più o meno riprovevole. L'ipocrisia sta appunto nel fatto di mentire. Allora, supponiamo che quando uno va con un'altra persona, che non è il suo partner, invece di mentire lo dicesse tranquillamente. E c'è chi lo fa. In quel momento non c'è più ipocrisia. C'è il tradimento nel senso che c'è stata l'uscita dalla coppia. Ma è un tradimento senza ipocrisia, senza menzogna. Non c'è più la non sincerità, c'è soltanto l'uscita dalla coppia. Una pluralità di partner, diciamo, reciprocamente confessati, non sarebbe ipocrisia. Si potrebbe ancora parlare di tradimento, perché tradimento è l'inganno. Nel momento in cui tu fai una cosa senza inganno, la parola tradimento non è più tanto adatta. Forse la parola tradimento finirebbe per avere un senso svuotato nel regime, che alcune coppie per la verità adottano, in cui tutto quello che accade viene detto con sincerità. Naturalmente perché può avvenire? Perché l'altro non ti punisce. Comunque ti punisce in una misura che è accettabile, trattabile, insomma non ti devi aspettare colpi di accetta, ma comprensione. E allora la bugia, che è associata al tradimento, al punto che per noi il tradimento è automaticamente ipocrisia, mentre invece il fatto di andare con un altro non è automaticamente ipocrisia, ma lo è solo perché noi mentiamo quando lo facciamo. Ecco, la bugia non ci sarebbe se non ci fosse la gelosia. Laddove l'andare con un altro non è sanzionato, non crea sofferenza e non crea punizione, non crea rivalsa, punizione e ostilità, perché non c'è la gelosia, il tradimento non genererebbe bugia. Quindi la bugia nasce dalla gelosia. Appunto, la gelosia è un comportamento non sincerogeno, per usare di nuovo quel termine. Ora, la gelosia è necessaria? Ci potremmo domandare. Ovvero, è possibile essere sinceri in una coppia se c'è pluralità di partner, cioè se di fatto le persone non sono pienamente fedeli? È possibile che ci sia sincerità? Oppure, siccome non si può eliminare la gelosia, allora non si può eliminare la menzogna a meno di eliminare davvero i comportamenti da nascondere? Ecco, io penso che la gelosia non sia ineluttabilmente associata alla coppia. Alcuni ritengono che se uno non è geloso vuol dire che non ama l'altro. Io penso che si possa almeno provare a frequentare un attimo l'idea che si possa amarsi senza essere gelosi e quindi senza obbligarsi a mentire nel caso in cui uno soggiaccia a delle tentazioni che il geloso non accetterebbe. Come esempio del fatto che la menzogna, l'ipocrisia, si genera soprattutto se c'è la indisponibilità ad accettare la verità, la indisponibilità ad accettare l'altro nella sua interezza, come esempio abbiamo fatto il caso del tradimento. Il tradimento genera menzogna perché dall'altra parte c'è la gelosia che non è disposta ad accettare la pluralità di relazioni. Proviamo un attimo a sostenere che la gelosia non è ineliminabile, ma che non fa necessariamente parte dell'amore. Credo che si debba distinguere tra geloso e possessivo, tra gelosia e possessività. Sono due caratteristiche diverse del modo di porsi nei confronti degli altri. Il possessivo è colui che vuole averti, ti vuole per sé, non vuole star senza di te. Il geloso è colui che non vuole che ti abbiano gli altri, non vuole che tu sia di altri. Questi due atteggiamenti possono essere insieme, e spesso sono insieme, per cui tendiamo a confonderli. Ma il volere l'altro per sé e il non volere che l'altro sia di altri sono due realtà concettualmente diverse. Io credo che si possa vedere come ci sono persone che sono più gelose che possessive, più possessive che gelose, eccetera, eccetera. Queste due caratteristiche naturalmente generano quattro possibilità. Una persona può essere gelosa e possessiva. Il geloso e possessivo è uno che ti vuole sempre con sé, vuole essere sicuro che gli appartieni e non tollera che gli altri abbiano qualcosa di te. Quindi sta male, tra virgolette, sia quando tu ti sottrai a lui, anche se magari ti sottrai per stare da sola, sia quando dai qualcosa agli altri, anche se magari nel dare questo qualcosa agli altri, per esempio, siccome ci sei, c'è anche lui, eccetera, non togli praticamente niente a lui. Il geloso possessivo vuole tutto. Il non geloso non possessivo, invece, è uno che non ha bisogno di stare con te e non gliene importa niente se tu vai con altri. Cioè, il non geloso non possessivo è uno che ti lascia completamente libero di fare quello che vuoi e che non manifesta bisogni sostanziali nei tuoi confronti. Questo di solito almeno alle donne non piace, cioè le donne non vogliono avere a che fare con una persona non gelosa, non possessiva, mi pare, con le dovute eccezioni. C'è poi il possessivo non geloso, qui diventano i casi più interessanti. Il possessivo non geloso ti vuole con sé, cioè vuole averti, ha bisogno di te, vuole che ciò che tu sei vada a arricchire la sua vita. Ma se il tuo stare con altri non toglie qualcosa a lui, non è dispiaciuto. Cioè, se tu dai compagnia, dai entusiasmo, dai collaborazione professionale, dai anche sesso ad altri, ma questo non va sostanzialmente a ridurre quello che puoi dare a lui, non c'è problema. Il caso tipico è, non so, siete separati da qualche cosa di inevitabile, tipo lavoro, eccetera, eccetera. Ecco, se quando comunque sareste separati tu stai bene con qualcun altro, il possessivo non ci perde niente, perché per lui non è un problema se tu dai qualcosa ad altri. Il problema è quello di non poterti avere, ma quello comunque in quel caso è inevitabile. Il geloso non possessivo, invece, in fondo quando ti ha non sa che farsene, non gli importa veramente di averti per sé. Può benissimo fare a meno di te, ma non vuole che tu sia di altri. Cioè è offeso, è danneggiato psicologicamente dal fatto che altri abbiano qualche cosa di te. Non perché lui ti vorrebbe con sé, cioè lui si disinteressa completamente di te, comincia a interessarsi di te soltanto quando viene a sapere che, che stai dando qualcosa a qualcun altro. Diciamo il tipico marito siciliano da cliché, no? Che ignora la moglie, però per carità non gliela deve sfiorare nessuno, neanche con uno sguardo. Quindi non mette niente nel rapporto, il possessivo tende a mettere qualcosa nel rapporto perché vuole qualcosa di te, vuole mettere in comune. Il geloso invece non investe del suo nel rapporto, ma soprattutto quello che vuole non è averti, ma vuole che tu non sia di nessuno. Tende veramente a isterilire la tua vita, e lì forse è difficile pensare che ti ami. Secondo me il geloso non possessivo non ti ama, è difficile che ti ami, o comunque un modo di amare che rasenta l'inutilità. Mentre il possessivo non geloso, secondo me, può amarti. Questi sono pareri molto personali. A me sembra che la possessività c'entri con l'amore, cioè voler avere l'altro, voler avere comunanza con l'altro, sia un ingrediente essenziale dell'amore, mentre invece volere che l'altro non abbia soddisfazioni con terzi, non so se sia veramente amore, non so se sia voler bene, non so se sia volere la sua felicità. Tutte cose su cui si può riflettere, ma quello che conta è rendersi conto che quella che normalmente chiamiamo gelosia si compone di due parti, la possessività e la gelosia, il volere l'altro e il volere che l'altro non sia di nessuno. Sono due cose diverse. Dunque, se la gelosia in realtà è fatta di due cose, possessività e gelosia in senso stretto, riguardo al discorso sulla sincerità che facevamo poc'anzi, si può precisare un pochino come stiano le cose. Chi è possessivo genera molto meno necessità di mentirgli, mentre chi è geloso la genera molto di più. Il geloso ha una pretesa assurda, cioè che tu dia tutto a lui e niente a nessun altro. Il geloso vero è quello che non accetta nemmeno che tu guardi un altro, che non accetta nemmeno che tu prenda un caffè con un altro. E quindi bisogna continuamente mentirgli, perché altrimenti si dovrebbe vivere una vita d'inferno. Il possessivo invece ti vuole, e quindi anche a lui bisogna un po' mentire, perché nel momento in cui gli sottrai qualche cosa per dare ad altri, lui può arrabbiarsi. Ma in molte meno volte del geloso, perché molte volte tu puoi dare agli altri senza togliere a lui. Per esempio, puoi dare agli altri essendo insieme con lui. Al limite, tu puoi anche avere relazioni fisiche con gli altri trovandoti insieme con lui. Il possessivo non ne avrà nessun danno, perché c'è anche lui, non perde niente, mentre il geloso andrebbe nei pazzi. Quindi la possessività è meno generatrice di ipocrisia della gelosia. E guarda caso, la possessività è più compatibile con l'amore della gelosia, per quello che abbiamo visto. Quindi bene la possessività, male la gelosia, direi. Questa gelosia forse nasce anche dall'amore, in parte, io non sono in grado di dire il contrario, ma certamente nasce anche moltissimo da una ideologia molto diffusa, che è quella del possesso esclusivo sull'altro. La sessuofobia delle popolazioni e delle religioni, diciamo così, si è alleata con l'ideale egoista borghese di trasmettere con certezza il proprio patrimonio ai propri eredi. Ovvero, il matrimonio borghese era una cosa nella quale era allucinante, orribile, angoscioso che ci fosse il tradimento, perché il rischio era di trasferire la cosa a cui si teneva davvero, cioè il proprio patrimonio, i propri beni, a uno che magari era figlio di un altro che si era insinuato ed era riuscito, come il cuculo, a prendere il nido, a insinuarsi nel nido dell'altro. Quindi il matrimonio cattolico borghese è una cosa nella quale la sessuofobia, il terrore che qualcun altro insinui il suo erede nella mia successione ereditaria, hanno reso assolutamente inaccettabile qualunque tipo di cessione della propria donna. La donna come bene del cui esclusivo possesso era cruciale essere certi. Naturalmente, se tu vuoi che la donna è stata educata a demonizzare ogni comportamento infedele, e naturalmente per educare la donna a questo bisognava avvalorare l'idea che anche l'uomo non poteva essere infedele. Poi di fatto l'uomo tendeva a essere molto più infedele della donna, e comunque le sanzioni sociali, la disapprovazione sull'uomo infedele sono sempre stati molto minori che quelle sulla donna, proprio perché in realtà sotto c'era questa necessità un po' sordida di semplicemente tenere sotto controllo la donna. Questo ideale monogamo è un ideale un po' peloso, secondo me, un po' sordidino. Ecco, ci sono anche cose belle nella monogamia, cose stupende, l'entusiasmo di amarsi esclusivamente è bellissimo, però insomma bisogna essere diffidenti dalle componenti, nei confronti delle componenti meno belle. E naturalmente occorreva instillare questa ideologia in tutte le donne fin dall'inizio, non solo quelle già sposate, andavano prese piccole, per così dire. Ora, quindi, questo ideale noi lo sentiamo come associato, perché ci sono molti secoli di questo ideale alle nostre spalle, lo sentiamo associato ad ogni rapporto di coppia, quindi anche i non sposati, anche i ragazzetti che si mettono insieme alle scuole medie, anche nei rapporti che dureranno soltanto un'estate, tutti si sentono obbligati a questa esclusività che nasce da questo ideale. Quindi c'è sicuramente un'ideologia forte nella nostra civiltà, che attraversa la nostra civiltà, che rinforza la gelosia. E allora ogni manifestazione della propria natura, che naturalmente tende a rivolgersi un po' in generale a tutto ciò che è bello, rischia di offendere questo sentimento di gelosia che c'è già in noi e che è rinforzato ideologicamente. E quindi anche i ragazzetti che si mettono insieme al mare, che staranno insieme 25 giorni, sentono il tradimento, cioè il rivolgersi verso un altro, come un dramma atroce, perché c'è dietro un'intera civiltà che lo drammatizza e lo considera inaccettabile. E allora cosa succede? Che devono mentire. Cioè pluralità di interessi genera menzogna negli umani occidentali e molto anche in quelli orientali, perché sono costretti a nascondere delle cose che in sé forse non sarebbero male, non sarebbero nemmeno sentite male dagli partecipanti alla questione, ma che una forte ideologia in questo senso ha contribuito a rendere male agli occhi di tutti. Quindi queste ideologie colpevolizzanti sono una delle maggiori ragioni per cui non c'è sincerità e per cui c'è ipocrisia. Parlando di sincerità, abbiamo cercato di dire che la sincerità non è solo nella bocca di chi mente o non mente, ma anche nell'orecchio di chi consente all'altro di non mentire oppure invece lo obbliga a mentire. Abbiamo fatto l'esempio del tradimento, cioè della non esclusività del rapporto di coppia, per far vedere come è un caso tipico in cui si mente non solo perché si vuol mentire, ma molto spesso perché l'altro non accetterebbe la verità. E l'altro non accetterebbe la verità perché è geloso. Quindi non soltanto perché ci ama, perché amare probabilmente porta a essere molto possessivi, ma non necessariamente ad essere gelosi. Una parte della gelosia che proviamo è di origine ideologica. Nasce dall'idea borghese che la donna debba essere completamente sotto controllo per essere sicuri che l'erede sia davvero figlio mio, e allora e nasce anche dalla sessuofobia religiosa ed ecclesiastica in particolare, per cui c'è stato un rinforzo della naturale gelosia che è associata alla possessività, il timore che l'altro ci tolga qualcosa. Noi non vogliamo che il nostro partner vada con qualcun altro perché temiamo che poi ce lo tolga, allora ci sarà un danno anche alla possessività, non solo alla gelosia. Ecco, tutto questo ha rinforzato la gelosia come potente fattore di insincerità, di ipocrisia nei rapporti. Se ci fosse meno gelosia, ci sarebbe più vita e meno menzogna.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it. Il terzo anello @rai.it.